corpo non è mica mai il medesimo, non sta mai fermo. E qual è il problema pazzesco? Che noi non lo conosciamo perché non è identico a sé il corpo. Noi abbiamo la... è ovvio che ognuno di noi si riconosce. Se passa davanti a un vetro, to sono io, è chiaro, A volte invece uno si trova una faccia che è un po' stralunata, ma per lo più uno si riconosce, dai. Ma non è questo il problema. Il problema delle identità, qua, scusate, tutti i pensieri vanno fatti a partire dal corpo, Vi sembreranno alcuni anche astratti, ma devono essere corporali, o falliamo il seminario. Quindi a partire dal corpo. Il corpo è sempre diverso, non è mai identico. Ma non solo, ecco, uno direbbe, nella scansione del tempo, cambiando il tempo, è sempre in un tempo diverso. E questa sembra già una filosofia abbastanza robusta. No, non terra a terra, ma terra a terra, perché il corpo tocca terra. Perché uno provi a tagliare la sua relazione con la gravità e col peso. Si lanci dal sesto, settimo piano, si fa per dire. In dispregio della relazione del corpo col peso e col terra a terra. Poi se ne accorge. Ecco, capite cosa sto dicendo, Il terra a terra è vitale per il corpo. Il terra a terra non è minimalismo, attenzione. Non è aconcettualismo di comodo. Il terra a terra è la concretezza delle parole che devono render conto alla terra del loro dire, se è dal corpo che partono a dirsi queste parole. Ecco. E il terra a terra è il tatto, attenzione bene, il corpo bisogna toccarlo. Mi dispiace se qualcheduno non solo non tocca i corpi altrui, ma anche il proprio corpo tende a non toccarlo. Mi dispiace, bisogna toccarlo. E con tutti i polpastrelli. Vedremo cosa dice della mano Gianluca Nancy. Ma stiamo a questa foto, tanto per cominciare, dico, a parlare del corpo. Noi non lo conosciamo perché il corpo, dicevamo, ha relazione con il tutto e il tutto ci sfugge. Perché il tutto è anche nel farsi del tempo, che diventa tutto. E quindi è ovvio che non lo possediamo mai, non lo circoscriviamo mai. Tutto pertiene al corpo. Dicevo prima le strade. Sentivo l'altro giorno, questo dato l'ho subito registrato, sentivo l'altro giorno, due giorni fa, che facevano il confronto fra i ciclisti che lasciano la vita sulle strade d'Italia rispetto a quelli della Gran Bretagna. 126 in Gran Bretagna, dicevano su Radio 3, 262 in Italia l'anno scorso, o morti, dico non feriti o contusi o ammaccati, ma dico morti, è una cosa che è pazzesca, è che il rapporto, ecco perché non è retorica dire che il corpo è in rapporto con tutto, con le strade. Perché ovunque il corpo si muove, va, è in relazione. L'ambiente è decisivo per il corpo. Sprezzare e disdegnare la pulizia, l'aria pulita, respirabile. Ma il corpo patisce da matti, Patisce tutto, Per esprimere il concetto che il corpo è un'infinita gamma di relazioni, non è una sostanza. E qua il problema andrebbe, qua l'interlocutore è Tommaso d'Aquino innanzitutto, o meglio, innanzitutto Aristotele, e poi Tommaso d'Aquino. Non è sostanza per Jean-Luc Nancy il corpo, non ha un'essenza, c'è una sua identità stabile e di riferimento. È difficile riuscire a decostruire questo pensiero perché l'abbiamo respirato non solo al catechismo, non solo da piccoletti, ma è nelle cose, è nel linguaggio, si è stratificato in 2350 anni di storia del pensiero. Questo, che cosa? La sostanza, l'essenza, cioè qualcosa che permane al di sotto identico nel variare della superficie. Ecco, la pelle cambia, ma ecco, nell'esempio di prima, con gli amici mi lascio andare un chiletto in più che poi smaltisco in 2 o 3 giorni e torno. Ecco, quindi questa fisarmonica che non sta mai ferma, bene, canta sempre. Per Jean-Luc Nancy il corpo è sempre, che cosa? È il suo accadimento, è sempre il suo accadimento. E quindi non solo è infieri stante un continuum identitario, ma semmai è l'inversa la cosa da pensare, ed è difficilissimo, lo ripeto. Qua sarebbe Eraclito il riferimento, il grande riferimento di Nancy. Tutto è cambiamento, tutto è diversità. Il nostro sforzo è di elaborare quei dolci piccoli inganni di permanenza relativa. Ecco, in base a questi inganni noi ci figuriamo una nostra identità e ad essa affezionati, ma siamo poi affezionati ad essa, siamo costretti ad affezionarci, parliamo il linguaggio e il linguaggio è fatto di pronomi personali, grazie. A questo punto l'io mi inganna di continuo. Io ritengo sempre che il mio io sia l'io che io pronuncio mille volte. Provare a pensare al di fuori della istanza di una verità totale o di una totalizzazione veritativa. Provare a pensare al di fuori di questa istanza di totalità è pressoché impossibile. È difficilissimo, quindi sono tutti dei tentativi nostri, Ecco, sono come dire, uno che si appresta, sapendo nuotare appena appena, a fare dei tuffi da trampolino. Ecco. Ogni volta il fiatone si prova, poi ha delle spanciate terribili, a volte invece entra proprio a candela. Ah, ecco, ma sono eccezioni. Tanto ci prova, Ecco, così. Innanzitutto pensare al di fuori di uno schema di riferimenti, di un orientamento stabile, di un orizzonte, ecco. Pensare al di fuori di un orizzonte stabile è difficilissimo. Ciò che ci suggerisce Nancy è quello di ricostituire di volta in volta la posizione, ecco, la situazione. Circoscrivere di volta in volta le condizioni in cui si è. Guardate che anche questo è arduo perché implica un'attenzione continua a tanti più elementi possibili. Non è mai, come dire, pacificato come chi si rilassa nella sua identità. Ecco. Mi verrebbe da citare un mio omonimo che ha scritto un San Peregrino, cercare, perché credendo di conoscere uno non mette neanche la pagina, è vero, perché fa il furbo e così dopo la cerca. Centro del mondo, ecco qua, pagina 37. Questo è un testo, San Peregrino, è un'autobiografia del piede, quindi è una cosa umile, è un'autobiografia del piede. Il piede cammina, si muove e tutto il resto prende via via atto, come in questo caso. Centro del mondo, andava sempre. Anche quella sera, intessuta di malinconia, Peregrino era disorientato. Non si chiese tuttavia dove era diretto, né che ne era di lui. Non voleva neppure pensare di essere al centro del mondo. Non voleva assolutamente pensare quella sera. Il non pensare come estremo modo di inchiodarsi all'esistenza. Impugnava strettamente il bastone, come si serra un tormento nel cuore. Lo sentiva come non mai, ma senza comportarsi come i membri della tribù di Aranda, che portano sempre con sé il palo nei loro spostamenti. Lo piantano là dove si fermano, e dove si fermano, quello è il centro del mondo. Il palo è il centro del mondo. E loro sono sempre al centro del mondo, e non si disorientano, e non si perdono, e sanno sempre dove sono. Voglio dire che è un po' questo il problema del togliersi da una metafisica di stabilità, di essenze, di substanze, di principi. Ecco. di riferimenti che sono diventati addirittura anche sacri, oltre che filosofici, ecco, assoluti, di riferimenti addirittura sciolti da quel terra-terra, da quel corpo che siamo, sciolti, staccati, assoluti proprio. Bene. E invece, ecco, noi siamo costretti a fare come i membri della tribù di Aranda. Tra l'altro sono dei longilinei che vivono nel centro Africa, il centro Africa non inganni, non è centro di niente, sono i confini del mondo, sono i bordi, è ai limiti. E quindi lì dove inseguono un frutto o una selvaggina, un po' d'acqua, sono nomadi, va bene. Di volta in volta recuperare un contingente orientamento. Noi siamo costretti a questo, tra l'altro, nell'epoca della tecnica dominante. È un'epoca, la nostra, che di continuo riparametra l'orizzonte stesso del nostro vivere, ma di continuo non è in un'epoca o in un secolo, che è ben meno di un'epoca, un secolo, ma neanche una generazione, pochi anni. Nascono tecnologie che ti fanno vedere il mondo diversamente e ti fanno stare e ti obbligano o ti propongono di stare al mondo in altro modo, ecco. Quindi voglio dire che il problema dell'orientamento è quanto mai cocente oggi. E sono persuaso che nel farsi del tempo farà impazzire, perché la logica del procedimento tecnologico non tiene conto della fisiologia, c'è niente da fare, non tiene conto della fisiologia, né molto né poco. D'altra parte, siamo costretti ad abbandonare, almeno in questo seminario, è un esperimento questo, Noi non veniamo mica qua a dire delle verità, sia ben chiaro. Cioè, guai se uno prendesse queste cose che diciamo come delle cose vere. Io mi sentirei una responsabilità, me ne andrei subito a casa, perché non voglio... No. Il corpo non tollera che si dicano cose vere. Non sa neanche cosa voglia dire la verità, il corpo. Il corpo è sempre relazione, abbiamo detto. È sempre contatto. La verità... nell'Occidente intendo, si fonda su che cosa? Sulla specularità. Ecco. La verità si fonda su quest'idea cardine che io possa ripetere la stessa cosa. E posso ripetere la stessa cosa perché è identica, altrimenti non potrei ripetere. Direi un'altra cosa, sempre un'altra cosa. Se noi dicessimo sempre un'altra cosa, non potremmo fare questione della verità. Diciamo sempre un'altra cosa, grazie. Come quei politici che dicono una cosa, poi dicono che ne volevano dire un'altra, e poi dopo quando, ancora un'altra, e così via. Vabbè, insomma. È vero che volevano sempre dire un'altra cosa, cioè che dicono sempre un'altra cosa, questo è vero, so che non facciamo questione di verità. Il corpo è siffatto che essendo sempre relazione e cambiamento, essendo sempre permutazione, friabilità, essendo sempre svaporamento e mille altre cose, ecco, il corpo non fa mica mai questione di verità. Perché, ripeto, perché la verità comporta l'identità. E l'identità comporta che A sia uguale ad A, Dio santo, altrimenti non c'è più verità. Ecco, non c'è più verità. Ma se il corpo è sempre diverso da sé, che cosa vuol dire? Che questa logica non pertiene il corpo, non lo riguarda proprio, ecco. Allora cosa accade? Accade che noi abbiamo una mente che funziona invece in base a questa logica, e radicalmente in base a questa logica funziona. E invece il corpo, quando è che il corpo osa dire qualche cosa che sembrerebbe identico? Quando si tocca. Ecco perché prima avevo detto, bisogna toccarsi, In questo seminario bisogna toccarsi. Bene. Quando il corpo si tocca, cosa accade? Attenzione bene. In questo si tocca. È un riflessivo che è tutt'altro che identitario. perché il senso del corpo che si tocca è sempre duplice, è sempre nella duplicità. Chi tocca chi, cosa tocca cosa, è sempre una duplicità con dello scarto, con della differenza. Si insinua sempre un'alterità in questo gioco. Quindi non è il gioco della identità logica, aristotelica, meravigliosa, attenzione, guai chi pensasse che questo nostro esperimento sia tale da abbandonare o aver la puzzetta sotto il naso nei confronti di Aristotele o Tommaso. Chi pensasse questo travisa radicalmente. No, no, no. Noi, che pur amiamo tantissimo Tommaso e Aristotele, incredibilmente, volgiamo le spalle per questo seminario e andiamo a braccetto con Jean-Luc Nancy, che è un'avventura. Grazie. Un giro di valzer non con la propria sposa, ecco, ci siamo, è un giro di valzer e piacciono moltissimo i giri di valzer, dicono quelli che se ne intendono, non con le proprie spose. Vabbè. Il corpo che si tocca tocca una duplice identità, una duplice identità. Non un'identità semplice, una duplice identità, perché il corpo, dice Nancy, e lo vedremo nel terzo incontro, questo abbastanza bene, approfonditamente, è sempre partes extra partes. Ecco, il corpo è sempre fatto di parti, di membra, che sono sempre organicamente collegate, ma sempre una diversa dall'altra, ecco. Io posso darmi un cricco nel lobo dell'orecchio e farmi un gran danno. Il dito non sente niente e il lobo mi fa vedere le stelle. Ecco per dire. Parte extra partes. Parleremo del toccare in questo seminario. Parleremo del toccare. Ah, si torna indietro lì? Qua. Ecco qua. Anche questa foto. Questa foto è una foto potentissima. Bisogna aver pazienza. Il concetto di bellezza non ecco, Francesco è là che sta sbellicandosi dalle risa e anche altri. Il concetto di bellezza non cede a nessun estetismo quando è in gioco il corpo. Non ho l'idea di bellezza e filtro con la mia idea di bellezza questa immagine. No, non è questo il gioco. Il gioco è l'opposto. Il gioco è, a partire da questa immagine, voglio capire la potenza del corpo. Parlavo prima di partes extra partes. Cioè, quali sono le due parti più inquietanti in questo seminario in cui incapperemo? Il corpo e l'anima, è evidente, questo lo possiamo dire subito. È psiche o psuche e il corpo. Bene. Sono la stessa cosa per Nancy. Eppure hanno dato luogo a una gamma illimitata di partizioni nell'arco del tempo, cioè di divisioni, spartendosi, come dire, gli spazi, i luoghi e via dicendo. Un cenno biografico rapidissimo, perché dobbiamo parlare di Nietzsche e siamo. Questi erano 5 minuti. Bene. Nasce a Bordeaux nel 40. Questa foto è del 2010 a Parigi, è marzo 2010, quindi ieri l'altro, era così. Nasce nel 40 a Bordeaux. Vabbè, insomma, diciamo solo due cose. È stato discepolo di Levinas, di Foucault, di Deleuze, e anche di Derrida, soprattutto di Derrida. Con Derrida spartisce, come dire, il ruolo sono i due massimi rappresentanti della decostruzione. E costruzione che molti ancora continuano a travisare come che sia una distruzione, non capendo un fico secco. Ecco, perché la decostruzione è, come dire, il filone, l'alveo massimamente di filosofia, massimamente costruttivo. Il fatto è questo, che ci muoviamo in un pieno ideologico, di informazione, di vene intasate, di traffico ancor più intasato e così via. In questo pieno, in questo tutto tocca tutto, ecco, e nessuno si può riconoscere in questo tutto tocca tutto, è la massima violenza al corpo, piuttosto l'abbandono, piuttosto non li metangere, ecco, come dice il Cristo alla Maddalena, a Maria, a Santa, è una santa, lo sapete, Santa Maria, non li metangere. Devo ancora salire al Padre mio, le dice una cosa che è pazzesca, impressionante, devo ancora salire al Padre mio. Io ci ho parlato mille volte, ci ho pensato, ci sono delle frasi che fanno proprio sentire i limiti della propria, l'impotenza del proprio pensiero, sono le frasi più belle. Bene, la decostruzione è un fiume in piena che, decostruendo, libera le energie, libera i pensieri, libera le possibilità creative. Solo se io faccio un po' di vuoto posso penetrare in quel vuoto, andare avanti. Come adesso, queste nevi, chi ha un metro di neve solo sparando un po' può andare avanti. Ecco, questa si chiama decostruzione, ma va a trovare il suo amore, costui che spala. E dite che non è bello? Marco Vozza, che è uno studioso di Nancy, lo definisce la figura di un classico vivente. È un bello simbolo questo, classico vivente, classici, si diventa classici, post mortem. Invece questo è un classico vivente, quindi è un personaggio incredibile questo Nancy. Guardate che tra l'altro scrive opere snelle, opere difficili, ma snelle. Vabbè. È nel 2002 che il Collège International de Philosophie organizza un congresso in suo onore col titolo Sens en tout sens, il senso in tutti i sensi, e automaticamente viene riconosciuto come viene consacrato al vertice della filosofia contemporanea. Subisce negli anni, alla fine degli anni 80, un intervento cardiaco, gli cavano via il cuore, sarebbe morto, e gli mettono quello di una fanciulla, di una ragazza. E quindi si trova, scriverà nel 2002, un testo, L'intruso. Anche questo è un testo meraviglioso, incredibile, perché e questa è proprio un'autobiografia del corpo. E poi tra l'altro avrà delle complicazioni incredibili di carattere immunodepressivo, avrà un tumore immunodepressivo con cui lotterà per anni ancora. Ed è ancora lì, ecco, e nel 10 è Ecce Homo, ecco, è lui, Ecce Homo. Nel quarto incontro affronteremo questa opera di autobiografia e anche lì osserveremo come il rapporto che Nancy pensa col proprio corpo, saggia, sperimenta col proprio corpo, è attraversato da ogni lato dalla tecne, ecco, dalle protesi, dalla tecnologia, ecco, la quale non lascia più il corpo tale quale è. Io penso che nel passare di pochi lustri, pochi, due, tre, Nancy sarà forse il filosofo più studiato, proprio in questo aspetto, intendo dire, perché siccome la tecnologia avanzerà in modo esponenziale, lui pensa proprio questo, attenzione, che rapporto c'è tra il mio corpo e la tecnica. Non posso pensare il mio corpo oggi senza la tecnica. Ecco perché non c'è una sostanza, perché la tecnica... Qual è la logica della tecnica? È la continua evoluzione, riprogettazione. Non sta ferma, in un modo vertiginoso. E quindi questa permutazione che la tecnica comporta, cioè porta con sé, investe il corpo totalmente. Anzi, il corpo è il vero terreno di conquista, ecco, da colonizzare. E quindi e sarà colonizzato. Guardate, anche nel bello, anche nel bello. Stanno studiando, per esempio, delle applicazioni di piccoli cervelletti elettronici da mettere nel lobo oculare e uno ha una visione a 360 gradi. Chi si potrà permettere questo? Quando cammina, vede il mondo in un modo incredibile. E così via, insomma. Cioè, voglio dire, studiano delle cose bellissime. Per esempio, adesso sembra che sia per gli handicappati, balle. Uno può, adesso con lo sguardo, uno in computer lavora, avendo le mani contorte e coatte. Ecco, benissimo. Ma adesso pare che anche senza neanche guardare, col puro pensiero, col puro flusso di... sono cose che danno quasi l'angoscia nella loro prorompente bellezza. Ma voi sapete che la bellezza è un'idea terribile. È un'idea terribile. La bellezza fa paura. Ma tuffiamoci allora nell'argomento della serata, che è Friedrich Nietzsche. Perché tre date? D'obbligo tre date. Tre date perché nasce nel 44-800, nell'89 impazzisce. Dunque attenzione bene, ma l'89... Buonasera. Ma l'89 è l'aprile dell'80... Ma che è l'aprile? È il 7 gennaio. 7 gennaio, quindi possiamo dire 88. 44 anni. 44 anni, Tutto questo moto tellurico del pensiero contemporaneo. Nietzsche è il più grande pensatore contemporaneo, in assoluto. Ecco, in assoluto. Tutto questo moto tellurico, tutti i filosofi successivi sono lì che studiano Nietzsche, che lo metabolizzano. Più ancora di Hegel? No. Quanto Hegel? Allora perché dici di più? Perché è destinato a divenire di più. Ne sono persuaso. Nietzsche, in quanti anni? Lasciamolo bimbo, è vero, per 10 anni. In 30 anni, In 30 anni, voglio dire. In 30 anni è una cosa sconvolgente. Io non parlo stasera del pensiero di Nietzsche, né molto né poco, ci mancherebbe. Semplicemente vi voglio presentare un piccolo testo che ho scritto, ve lo leggo, mi alzerò in piedi e ve lo leggerò. Un testo, un piccolo testo, che ho scritto in questo modo, andando a tirar fuori, è ovvio dalle opere, ma poco dalle opere, soprattutto da Nietzsche nei ricordi e nelle testimonianze dei contemporanei, di Claudio Pozzoli, della Burr. Sia da Teresa Schettino. Questo Schettino, quando io ho letto questo testo, non conoscevo Schettino, ma è Teresa. Il corpo in Nietzsche. Il corpo in Nietzsche. È questo in che mi è piaciuto per fare il passo dopo, che invece provare a raccogliere che cosa? Alcuni pensieri, alcune testimonianze dirette, assoluto dagli epistolari, è uscito, lo voglio dire perché è un regalo che se uno si può fare o si può far fare, è bello farsi fare dei regali, se lo faccia fare. È il quinto volume della Adelphi, dell'epistolario di Nietzsche, mettendo uno sopra l'altro, sono 1365 pagine per 100 euro, quindi è economico. Costa molto, ma è economico, perché sono con 1300 e passa pagine. Bene. Degli anni 85-89, ecco, gli ultimi. Io lì, è uscito un mese e mezzo, due fa, io lì ho spulciato a naso, a fiuto, quindi per puro fiuto, alcune lettere, alcune note. E quindi, niente, vi sottoporrei questo piccolo testo, dove io vi prego di attenervi a questo sforzo, di compiere questo sforzo, di auscultarvi, per sentire cosa accade dentro di voi. Fatevi un baffo della verità o no di quel che io leggo, perché non ha nessuna importanza. È una prova di empatia, è una prova empatica. D'altra parte, o parlando del corpo, la empatia è la vera via, ecco, è la via più vera, non la vera, è la via più vera che io suggerisco di calpestare. Nietzsche è un auto-auscultatore del suo corpo. Questo accade soprattutto dal 1878, quando pubblica Umano, troppo umano. È da lì che la malattia che sta avanzando incomincia un ascolto e un contatto con se stesso diuturno per avvertire come la malattia galoppava. E si accorge che il corpo, al di là della rappresentazione che noi ne abbiamo, la rappresentazione non c'entra un baffo col corpo. Il corpo non vive per rappresentazioni. Questa è la cosa importante. Se voglio cogliere la vitalità del corpo, cioè ciò che lo tiene vivo, non c'entra un baffo la rappresentazione che uno ha di se stesso. Niente proprio. Anzi, sovente si para innanzi in modo depressivo, autofustigante. Ecco. Siamo fatti di forze affermative, di forze positive, propositive, di forze che tendono all'esterno. Il corpo, per Nietzsche e anche per Nancy, tende all'esterno, è tutta esteriorità. Ma come? Io ho la cistifellea, anche la cistifellea nel suo interno tende all'esterno. Avrà bene la sua membrana, avrà bene la sua forma e così via. Tutto tende nel corpo, tutto ciò che è corporale tende all'esterno, alla estensione. Alla estensione. Questa idea la svilupperà, vedremo Nancy, in tutte le sue opere. Torna sempre a quest'idea, perché è difficile questa idea. È difficile prendere atto che il corpo punta alla estensione. Ecco. Bene, le forze che puntano all'estensione del corpo, alla sua proposizione, alla sua affermazione, sono le forze del benessere, sono le forze della salute. Ecco. Le forze invece che fanno implodere, perché sono timorose, perché si bloccano, si auto-imbavagliano, si castrano, soprattutto le forze reattive, le forze che puntano verso l'interno, che accartocciano il nostro essere. Queste sono il male, il danno del corpo che siamo e della vita che siamo. Quindi, ecco, voglio dire, queste alcune cose che leggo sono in questa prospettiva. E voglio dire ancora questo, che su una nota di pensiero ancora, Nietzsche mette, come dire, a confronto la filosofia. Nietzsche la conosce da Dio, la filosofia. Oh, filologo, traduttore, grecista. Vabbè, insomma, è una meraviglia. Bene, e su. La filosofia è una delle due linee asintotiche, l'altra è la fisiologia. Ed è proprio quello che, dicevo, dal 78 in poi, lui persegue. Quindi dal 78 all'80, no, all'88, perché, ripeto, già nell'autunno dell'88 dava segni patetici di follia. Vabbè. No, ma sto seduto, Sto seduto perché Omar mi ha imbrigliato questo microfono. No, sto seduto perché stavo più. Scusami, da quando non vado più a scuola mi vengono i tremori di fronte al pubblico, Voi scherzate, ma un conto è tutti i giorni avere dei giovani critici davanti, intelligenti, belli e in crescita. Un conte, zio Boss, se solo uno stacca un po' la spina, è un bel problema. Vabbè. Allora, una mente, un clima. Ecco il primo pensiero corporale, che viene dal empatico. Nietzsche era una mente, leggo adesso, io non vi sto a leggere le l'eccitazione, ogni riga, ogni è, dalle lettere, dalle tesonanze, perché diventerebbe un appesantimento pazzesco. Quindi qua ho addirittura, possedendo un minimo di tecnologia, ho sia il testo con tutte le citazioni a casa, ma qua mi sono preso quello pulito, snello, bene, vado. Nietzsche era una mente in un clima, il barometro agiva su di lui come un destino, aveva una sensibilità meteorologica intensissima, ed era così indifeso davanti allo svariare delle luci e delle temperature che a volte scorgeva in se stesso una debolezza radicale. Pietro Citati, vabbè, lasciamo stare, questo mi è scappato. Per lui si trattava sempre di scegliere un clima. Non sopportava quello della Germania, dove era nato, né quello di Basilea, dove aveva insegnato per anni. Lasciato l'insegnamento per il resto della vita, emigrò nella Francia meridionale e in Italia. Nizza, Genova, Sorrento, i laghi Lombardi, Torino, oltre all'incomparabile Sils Maria in Engadina. Ma anche lì trovava nemici. La nebbia, le nuvole, l'umidità, il caldo, il freddo, l'eccesso o l'assenza di luce. La sua malattia l'aveva colpito soprattutto agli occhi, era una fase della sua malattia, e quindi andava verso la cecità e soffriva moltissimo, gli lagrimavano, gli bruciavano, vedeva passare delle ombre, delle immagini, una cosa pazzesca. Non sopportava l'inimicizia della natura. Questa frase l'ho riportata perché, per dire che è il clima, non sopportava l'inimicizia, ma anche perché questo ci fa comprendere come il corpo diventa lo o il sismografo del mondo. Attenzione bene, del contesto, dell'ambiente. Se il cielo era coperto, una tenaglia lo stringeva attorno alla testa, gli impediva di respirare, di pensare, di sentire, di scrivere, di camminare. Ancora una volta fuggiva e poi di nuovo fuggiva alla caccia di quel freddo mite, di quell'aria stimolante che gli permetteva di scrivere. Ecco, nel film della Cavani, di Liliana Cavani, Al di là del bene e del male, non ha mai la penna in mano un secondo. Capite bene? Ecco, taccio. Ma procediamo in questa lettura che punta a toccare gli umori e i tremori. Gli umori e i tremori di Nietzsche. Alla fine dell'83, arrivo subito a Nizza, arrivo a Nizza, Alla fine dell'83 giunse a Nizza, dove abitò tutti gli altri inverni della sua vita, fino al tremendo inverno dell'88 a Torino, quando piombò nella follia. Il clima di Nizza gli piaceva, lo incantava indicibilmente. Il cielo era luminoso e limpidissimo, senza una nuvola. L'aria secca e vivificante. Sono tutte frasi sue queste. Il mare di un blu tropicale. Nelle notti i chiari di luna facevano vergognare e arrossire i lampioni a gas. La natura aveva un'eleganza mondana, libera, grandiosa. L'inverno i colori erano impastati di un luminoso grigio argento. La chiama la bellissima, incantatrice meridionale. Una città è come una donna, per Nietzsche. Non vale la reciproca. Nizza aveva 220, scrive, Nizza aveva 220 giorni assolutamente tersi e sereni, senza rivali in Europa. Settimane dopo settimane il cielo splendeva puro da mattina a sera. Beh, adesso, senza rivali in Europa, capite, vero? Capite, non è vero. Ecco, a Taormina 320 e passa giorni all'anno di sempre sereno. Va bene, però insomma... Certo, per Nietzsche sarebbe stato impossibile, però attenzione. Quindi perché dico questo? Perché faccio questo confronto? Perché non mi importa un baffo che sia vero quel che leggo. Oh, non è questo il criterio. L'empatia è un'altra cosa. Mi nutre, mi fa bene, mi piace quel che sto facendo. Questo è il criterio per il corpo. Mi fa bene, non è bene. Capite la differenza radicale? Radicale perché abbandonare il giudizio è bene è come i membri della tribù di Aranda, ecco, senza di voi ci vuole il palo, piantarlo, così, capite? Bene. Nizza mi incanta sempre, scrive, come se non l'avessi mai vista. Adesso voglio dire una cosa. Ecco, per esempio, vedete com'è empatica questa frase. Uno potrebbe andare a casa e dire alla sua donna, al suo marito, alla sua amante, alla gatta, che è la vera amante. Ecco, mi incanti sempre come fosse la prima. Come non l'avessi mai vista, come non t'avessi mai vista, proprio così. Suona un canarino come se non t'avessi mai visto e udito, perché canarino. Così Nietzsche, che non aveva ancora compiuto 40 anni, si sentiva ringiovanire e gli sembrava che Nizza lo proteggesse. Nizza o Nike, da Nike, Vittoria, Nizza. I pensieri erano ardimentosi e veloci. La mia mano verga parole rapidissime sulla carta. Sentite che entusiasmo che ha. Vedeva nella lontananza la Corsica. E nella Corsica la lontananza, questo l'aggiungo io, ma vedeva nella lontananza la Corsica e gli pareva di aver afferrato una piccola parte, non più della coda, di quella felicità che gli era sempre sfuggita. Anissa mangia a pranzo, ecco, siccome la seconda parte, se ci sarà, è proprio sull'alimentazione, sul cibo, perché per il corpo non è indifferente il cibo, Bene, ogni tanto qua è in filo. Anissa mangia a pranzo pane di fior di farina e latte. In seguito cena alla pensione di Ginevra, dove tutto è bellamente arrostito e senza unto, al contrario di Mentone, dove si cucina alla Württembergese. Ma c'è il modo di andare avanti? Ah, ecco, c'è il modo. C'è il modo, bene. Un'idea di questo seminario è questo, che il corpo, abbiamo detto fino adesso, è in relazione con tutto. Ma il corpo è sempre solo, attenzione, ha una solitudine pazzesca il corpo. Il male di denti che uno sente, lo sente lui, Il suo amore partecipa con affetto, ma tra il mal di denti e l'affetto dell'amore non c'è nessun rapporto. Chiaro, questo? C'è nessun rapporto. Guai se non ci fosse l'affetto, che in qualche modo coccola il mal di denti. A volte lo accento anche. La mancanza di denaro gli vieta i pasti copiosi che desidererebbe fare. E una volta che l'università gli taglia la pensione, e lui si trova a dover campare con quel che sua madre gli manda e con quello. Con che cosa? Mica vendevi i suoi libri. Chi è che leggeva Nietzsche? Pochissimi. Se li pubblicava a sue spese i libri. Tutti a sue spese li ha pubblicati, tolto la nascita della tragedia, il suo primo lavoro. La mancanza di denaro gli viene i pasti copiosi che desidererebbe fare. Povertà e deperimento fisico costituivano ostacoli difficilmente sormontabili e riducevano l'arco delle scelte. La cosa che più lo indispone è la mancanza di carne. A Sils, nell'agosto del 87, passa l'estate all'albergo d'Italia, mangia mezz'ora prima degli altri per evitare il rumore del centinaio di ospiti, tra cui molti bambini. La solitudine. A sua madre esprime il proprio rifiuto di lasciarsi, virgolette, ingozzare in massa. Mangio dunque da solo, ogni giorno una bella bistecca al sangue con spinaci e una grossa omelette ripiena di marmellata di mele. La sera qualche fettina di prosciutto, due torri d'uovo, due panini, niente più. Al mattino alle 5, o tutte le mattine, era un orologio, come Kant, questi filosofi sono terribili, sono tremendi. Ma come si fa?
Io ci provo.
Ma le 6, non le 5. La sera qualche fettina. Ah. Al mattino alle 5 si prepara una tassa di cioccolato Van Houten. Si rimette a letto, si sveglia puntualmente un'ora più tardi, beve una tassa di tè e si mette a passeggiare. Lui passeggiava sempre. Poi quando rientrava scriveva i pensieri che aveva pensato camminando. Soffriva terribilmente di solitudine, credo che ne soffrisse sempre, anche quando era bambino, anche negli anni di insegnamento a Berlino, circondato da... ho detto Berlino, a Basilea, non ha mai stato a Berlino Nietzsche, mai. A Berlino si è nato Hegel. A Basilea, circondato da professori e da studenti che lo ammiravano, e anche nei tempi dell'amicizia con Richard e Cosima Wagner, i giorni della fiducia li chiama. Ma la parola solitudine non basta per comprendere l'istinto profondo di Nietzsche. Nietzsche incomincia a far che cosa? Un inabissamento per andare, come vi dicevo prima, a toccare con mano le forze affermative e quelle negative. Quindi fa un lavoro che non è neanche un lavoro che gli psicologi direbbero di tuffo nell'inconscio, di autoanalisi. No, va oltre, attenzione, va proprio a toccare le energie, che è una cosa ancora più difficile da individuare, da percepire. Anzi, non si percepiscono se non nel gioco d'effetti. E qual è il gioco d'effetti? Ma è il linguaggio. Io percepisco le energie che si muovono nelle mie viscere, soprattutto qua nel parasimpatico, che è il luogo più in cui sono più vulnerabile. Bene, lì io le avverto, però attenzione bene, cosa accade? Accade che le avverto col pensiero, col linguaggio, e sono già tradotte. Questo è il problema. Il problema è prendere alle spalle lo stesso linguaggio col quale si vuole prendere alle spalle le forze, le energie. Bene, e questo è il lavoro. Ma questo è un lavoro di estrema solitudine. Non c'è nessuno che ti stia vicino in questo lavoro. Ma nessuno. Ma chi è che si prende la briga di stare di fianco a questa impalpabilità, perché, ripeto, già è difficile per il soggetto che agisce su di sé, un altro, esterno, fuori, ci vuole altro. È proprio una tragica auto-auscultazione, un contatto con se stesso che punta all'indicibile, all'irrappresentabile, all'incomunicabile. Il remoto isolano che nessuna lettera raggiungeva. Il fuggiasco e l'esule, o il filosofo trinciato nella sua tana. Una filosofia come la mia, scrive, è come una tomba. Non si riesce a vivere insieme a lei. Questa è una frase tragica greca, La rileggo perciò, dice: una filosofia come la mia è come una tomba, non si riesce a vivere insieme a lei. Quando lasciò Basilea per peregrinare in Italia, accusò gli amici di averlo abbandonato. Non era vero, lui aveva abbandonato gli amici. Nessuno, scrive, non lui, nessuno gli faceva un cenno di affetto, nessuno aveva bisogno di lui, nessuno si preoccupava di curarlo, nessuno cercava di capire quali sentimenti si nascondessero dietro i suoi libri. Ho avuto l'impressione, scrive la madre, che tutto il mondo, in lungo e in largo, tacesse. Nessuna farfalla in forma di lettera si è persa in volo fino a giungere alla mia abitazione. Intorno a me, scrive un'amica, si è fatto davvero il vuoto. Non c'è nessuno che abbia l'idea della mia condizione. Non ho sentito per 10 anni nemmeno una parola che penetrasse fino a me. È una cosa che astrae da ogni rapporto umano, crea una intollerabile tensione e vulnerabilità. mi sento come un animale continuamente ferito. E così è ovvio che cercava l'affetto degli amici, e apprezzava soprattutto i giovani amici. Quando morì, Heinrich von Stein provò un immenso dolore, perché aveva sperato che la sua esistenza giovanile, così fresca e fervida, fosse riservata proprio a lui per il futuro. E veniamo allora, andiamo a Torino, siamo andati a Nizza, adesso andiamo a Torino. Soprattutto aveva bisogno di rinunciare completamente a se stesso, di non pensare più al suo io. E questa è una cosa che la pongo proprio qua all'inizio di questo seminario, perché è una strada maestra di Jean-Luc Nancy, il rapporto fra il corpo e l'io. Insomma, questo io a cui tanto siamo affezionati, forse la causa prima dei nostri mali. Io, a pensarla bene questa cosa, capite bene, è disarcionante. Nietzsche aveva bisogno di rinunciare completamente a se stesso, di non pensare più al suo io, trovando calma, disciplina, quiete e una precisione quasi militaresca. Per tutto questo, scrive, mi è necessaria una solitudine ancora più estrema. Ma attenzione, al fondo di questa solitudine non c'è la liberazione dalla solitudine, c'è la follia. Attenzione, c'è la follia. E Nietzsche quindi, mentre ci indica una via, ci indica anche il precipizio a cui la via porta. Eppure non si può non percorrere questa via se non si vuole essere i deficienti. Quindi una faccia della medaglia di Nietzsche è la solitudine, l'altra faccia è la malattia. Ma ancora una volta, come la solitudine è una doppia faccia, a sua volta, il toccarsi è sempre duplice, abbiamo detto, e lo ripetiamo mille volte, quindi se adesso anche sembra ostico, alla fine sembra quasi ovvio. Vedrete, lo ripeterò come un ritornello. Dicevo, anche la malattia è duplice. In questo caso sono proprio due malattie. Ci furono mesi in cui Nietzsche era malato per 3 settimane, giorno dopo giorno. In altri casi subiva attacchi improvvisi di tutte le sue malattie congiunte, che lo lasciavano sconvolto e distrutto, sull'orlo della catastrofe. Aveva violentissimi assalti di emicrania, che gli impedivano di pensare. O, per un pensatore, aver mal di testa, scusate, è come per un pugile avere i polsi rotti. Stessa cosa, Vamo a colpire. Come il piede veloce, avere le caviglie gonfie e contratte, ci vuole altro. Aveva violentissimi assalti di emicrania che gli impedivano di pensare, dolori alla schiena, che gli impedivano di viaggiare, insonnia, vomito, giramenti di testa, spossatezza, svogliatezza, eccitabilità. Le prendo da varie lettere queste, poi li metto insieme, ho detto, non c'è nessuna istanza di nulla, se non di empatia. Uno si ascolta. Se riesce a immedesimarsi e prova qualche cosa, si accorge che qualche cosa accade, tu diventi pace. Il corpo è sempre l'accadimento, che è, non è altro. Quindi bisogna che accada qualcosa. Eccitabilità, depressione, disperazione, tutto quanto proveniva dall'esterno lo faceva ammalare. Solo in circostanze favorevoli, con un'estrema attenzione e accortezza, riusciva a raggiungere un equilibrio fragilissimo. E poi c'erano gli occhi. I debolissimi occhi, macchie, offuscamenti, arrossamenti, lacrimazioni, veli che si muovevano davanti allo sguardo, anche se il tempo era bello e sereno. La quasi cecità cresceva, l'angoscia della solitudine. Sebbene in modo inconcepibile, Nietzsche riuscisse a leggere e a scrivere. Negli ultimi 10 anni ha scritto praticamente tutte le sue opere, attenzione. La sua malattia era doppia, esattamente come quella di Leopardi. Leopardi è il poeta di Nietzsche. Nietzsche amava Leopardi illimitatamente, e lo cita molte volte nelle sue lettere e nelle sue opere. La malattia è doppia, abbiamo detto, perché Il corpo, per Nietzsche, è anche il contatto del corpo con se stesso. Il corpo che si tocca si chiama psuche. Quando il corpo si tocca si chiama anima. Lasciate stare per un attimo tutta la meravigliosa e grandissima epopea dell'anima, tra virgolette, spirituale, eccetera. Lasciatela stare adesso. Qua anima la nominiamo in Nietzsche come animazione. Quindi proprio come vitalità del corpo. Questa è l'anima. Bene. Non c'è l'anima da una parte e il corpo dall'altra. Né c'è il corpo da una parte e l'anima dall'altra. Ecco, sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Però attenzione, con tutte le differenze, stessa attenzione, non in termini logici, guai, ma in termini corporali, dove il raddoppio, la specularità, introduce l'altro, la diversità. Ecco. Da un lato soffriva di sifilide, che non si sa proprio come abbia contratto. Liliana Cavani sembra che lo sappia, ma lo sa lei. Lo sa lei. Dall'altro soffriva progressivamente di psicosi maniaco-depressiva. Quindi si vedeva gettare in un'euforia paranoica, e insieme nella ostinata, nera, orrenda, barbara malinconia, come scrive Leopardi, questo crescendo, è Leopardi che lo dice di sé. Torino, allora andiamo a Torino, A me piace da impazzire questa foto. Questa è del 75, Si legge? Anche in fondo si legge? Ah, bene, bene. È del 75 questa foto. E quindi dal 44, capite bene? È lui, c'è niente da fare. Il 5 aprile dell'88 Nietzsche giunse per la prima volta a Torino, lasciando le rive del mare. In pochi giorni l'antica capitale sabauda lo affascinò completamente. Come mai fino allora nessun luogo della terra, nemmeno Venezia, nemmeno Sismaria, nemmeno Nizza. Ah, tutto dire. In molte lettere che dedicò a Torino compaiono forse le pagine più belle che siano mai state scritte su una città moderna. Quasi si potrebbe fare un'intera serata a leggere quel che dice di Torino, dopodiché uno si innamora di Torino, attenzione, più che ci vada. Era anche un momento bello, questo. Nascevano come funghi le librerie, e librerie colte, ecco. E lui passava il suo tempo nelle librerie, quando non era in casa con i suoi mali. E quando non scriveva. Amava l'aria, scrive, stimolante, elastica, energica. I viali splendidi di verdi alberi, le montagne nevose, lì, vicinissime. Si respirava una quiete aristocratica, le vaste piazze emanavano un senso straordinario di libertà, i lunghi portici proteggono i miei occhi dal sole. Mi piacevano i portici, Entrava nei gloriosi caffè, dove presto diventò un intenditore di gelati, spumoni e pezzi duri. Bello questo pezzi duri, Io penso di cioccolato torinese, o no? Di gianduia, non lo so, insomma. Di pezzi duri. Alla cucina tedesca pesante e priva di finezza, Nietzsche contrappone quella piemontese che gli sembra leggera, aerea. Ecco dove la verità si va a far friggere. Se c'è una cucina che non è leggera e aerea, credo, c'è quella torinese, questi stracotti, questi col barolo, sono cose incredibili. Ma non c'entra niente. Così lui viveva. Certo, la cucina wurterburghese era ancora peggio, Questi Wurstel, chissà cosa c'è dentro, con grassi di balena, non lo so, del nord, di pesci del nord. A poche settimane dal crollo Nietzsche consuma finalmente della frutta,
A Torino, dove soggiorna, confessa: nulla mi ha lusingato tanto finora come certe vecchie fruttivendole. Oh, scusate, lui era adorato dalle sue studentesse. Sapete che lui ha insegnato sia all'università sia al liceo classico, eh? E lui preferiva le studentesse del liceo classico, eh? Lo dice proprio nelle sue lettere, le preferiva, eh? Erano più vitali, erano ancora più vitali, eh? Bene. E lo adoravano, attenzione, lo adoravano, eh? Bene, queste vecchie fruttivendole erano ancora meglio. È incredibile questa, eh? Ecco la verità. Ma queste cosa facevano per essere meglio? Attenzione. Mi ha tanto lusingato finora come certe vecchie fruttivendole che non hanno pace finché non sono riuscite a scegliermi i grappoli più dolci della loro uva. Bisogna aspettare questa epoca per vedere apparire frutta e verdure nell'alimentazione del pensatore. Di pesce non si parla mai, neppure a Nizza, mai. Ma a conti fatti, nella biografia di Nietzsche non c'è nessun mutamento in materia dietetica. Di fatto, fino alla piena maturità, io, scrive, ho mangiato sempre e solamente male. Se ne accorge, eh? Male. In termini morali, impersonalmente, disinteressatamente, altruisticamente, alla salute dei cuochi e degli altri fratelli in Cristo, amen. Così scrive, eh? Ah, ho sempre mangiato, quindi non ha mai lui seguito. Però si rende conto dell'importanza invece che avrebbe. Mentre ci aspetteremmo pesci, cotture all'acqua e al vapore, sua madre gli aveva mandato, avendo acquistato, e gli aveva fatto arrivare tutto l'occorrente. Quindi per poter cuocere il pesce con una griglietta sollevata, l'acqua sotto, quindi senza contatto con l'acqua, che non disperda quel niente che ha di sostanze, i pesci sono leggerini, bene. Lessi, intendo. No, lui no. Nietzsche consuma salsicce, prosciutto, lingua, cacciagione e, quando può, capriuolo. Ma in autunno, attenzione, le lettere cambiano, adesso chiudo, in autunno le lettere cambiano tono. La cosa pazzesca è questa, che lui dice le stesse cose, ma mentre prima le diceva come un sismografo del mondo, e quindi c'erano un'infinità di possibili proiezioni in chi leggeva Nietzsche, della propria condizione, ora invece c'è qualche cosa che stona, c'è qualche cosa che stona, c'è solo lui. Si avverte nella descrizione della vita quotidiana un più di esaltazione, un'euforia, un incanto quasi alcolico. Lui per sedare i suoi dolori incredibili aveva provato con l'oppio, aveva provato in tutti i modi, anche con l'alcol. Ciò che colpisce in queste lettere folgorate dalla luce della follia è che Nietzsche ora appare stravolto. Non si sentono più le voci e i suoni del mondo. Ora le distanze si accorciano al punto zero, al punto di scrivere: il mondo è trasfigurato, poiché Dio è sulla terra. Non vedi come i cieli gioiscono? Ho appena preso possesso del mio regno. Capite che con una frase così nessuno può avere empatia. Eppure è una frase tragicamente empatica questa. Uno la dovrebbe leggere mille volte, perché alla fine si rende conto che alberga forse in noi, rimossa chissà dove, questa follia, questo desiderio di un po' di narcisismo, perché questa è una frase di alto narcisismo, eh? Quando uno parla di Dio in prima persona, più narciso di così, non so come sia possibile. In un attimo la notizia della follia di Nietzsche si sparge per l'Europa. Franz Overbeck, molte citazioni lo tratte da Overbeck, che era il suo amico e collaboratore a Basilea, eccetera. Franz Overbeck lasciò la stazione di Basilea la sera del 7 gennaio dell'89 e il giorno seguente, dopo 18 ore di viaggio, era a Torino. Voleva riportare Nietzsche a casa. Finalmente entrò nella sua stanza. Stava rannicchiato nell'angolo di un sofà, scrive, col volto terribilmente maciato. I due amici si abbracciarono, lagrimando. Poi Nietzsche si lasciò ricadere sul sofà, sconvolto da sussulti di pianto. Forse proprio in quell'attimo, scrisse Overbeck, gli si spalancò davanti l'abisso sul cui ciglio ora si trova e dove piuttosto è già precipitato. Poi Nietzsche si sedette al pianoforte. Nietzsche in gioventù componeva, suonava, aveva anche paventato la carriera di musicista, ebbene, così come di poeta, così come è un genio polimorfo, Nietzsche. Poi si sedette al pianoforte dove cantava, voce spiegata, in preda alla frenesia, ed esaltandosi sempre di più, proclamava di essere il pagliaccio della nuova eternità e rendeva la sua esaltazione con balzi, danze scurrili, con smorfi da istrione. Overbeck ebbe un'impressione atroce. Quello spettacolo incarnava con terribile efficacia l'idea orgiastica della follia sacra, sulla quale era fondato il teatro antico. Adesso tutto era finito. Nel mondo moderno, il dio Dionisos, l'antichissimo dio dell'estasi e della lacerazione, era diventato un pazzo, sottoposto nel corpo di Nietzsche a un processo di paralisi progressiva. Io farei adesso, siccome il tempo è inesorabile, farei un gioco particolare. Leggo solo alcune citazioni, senza fare il discorso attorno a quelle citazioni. Può anche essere impietoso questo procedimento, ma poi dopo, se qualcuno vuole, appunta. La diapo numero, mi piacerebbe, allora dopo poi incentra per chi vuole. D'altra parte, il presidente di circoscrizione, dimenticavo di dire, può essere che verso le 11.30 giunga, ma le 11.30 è anche il tempo in cui qua salta l'allarme, quindi noi e poi dopo giungerà anche la neve. Le nevi, Bene. Allora, sì, ecco, questo sarebbe il quadro, per entro cui collocare la metafora gastrica, che è ciò di cui vi voglio invece leggere stasera, la metafora gastrica. Ma questo è il quadro, vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di speranze sovraterrene. Lo sappiano o no, costoro esercitano il beneficio. Non so chi di voi è in grado di leggere questo annuncio di Zarathustra nei termini indicati prima. Non su un piano di verità, non su un piano di verità, ma sul piano del corpo che si esprime, in continuità. Mai il corpo parla logiche sovraterrene, mai. Questa è una pulce nell'orecchio che sarebbe bene non schiacciare subito. Lasciate che pruda un po'. Almeno uno si accorge davvero l'orecchio. Malati e moribondi erano costoro che disprezzavano il corpo e la terra. In Nietzsche corpo e terra sono la stessa cosa. Stessa cosa, non è vero. Sono appunto quella relazione di interdipendenza dove il doppio è il doppio dell'alterità. Quindi non sono la stessa cosa, sono due cose diverse nel medesimo rapporto. Malati e moribondi erano costoro che disprezzavano il corpo e la terra e inventarono le cose celesti e le gocce di sangue della redenzione. Ma persino questi veleni dolci La salvezza è un veleno dolcissimo, dico per il corpo, eh? Perché uno magari si flagella. Questi veleni dolci, ma persino questi veleni dolci e tenebrosi, essi li avevano tratti dal corpo e dalla terra. Quello che non sopporta Nietzsche, che cosa è in queste citazioni? Non sopporta ciò che trae linfa dal corpo per l'altro e che non mette in circolo questa linfa. Ecco. Sì, bisogna trarre linfa dal corpo, è inevitabile, il corpo è vivente. O una cosa che affascina Nietzsche indicibilmente, in questo è proprio un greco antico, un sapiente greco, un sapiente della physis. La physis è vivente. Per Nietzsche il corpo è vivente. Per Nietzsche il corpo non ha bisogno di Dio, degli angeli, non ha bisogno di niente. Il corpo è vivente. Questa è una cosa che dagli antichi in poi non si è più pensata, perché è subentrata la separazione, la divisione, la dicotomia. Non tollera che si tolga linfa alla terra per negare la terra. Cos'è la nostra civiltà? Provate a pensare, se non toglie. Parlano di risorse. E così, incastonato in questo concetto di sfruttamento, uno procede con libertà e senza neanche senso di colpa di andare contro il genius loci. Ma Dio santo, il rispetto per l'ambiente. No. Sono risorse, è ovvio che le risorse uno se riesce ad accaparrarsele, se le consuma, se le gode, ma che ragionate? Assorbono le migliori energie del corpo, le ideologie che trasferiscono senza mettere in circolazione col corpo, intendo. Le migliori energie del corpo, anzi, gliele ritorcono contro. Beh, questo è terribile, questo è intollerabile per Nietzsche. Credetemi, fratelli, è sempre Zarathustra, pagina 31, di San Giorgio Colli, il traduttore, così parla Zarathustra. Credetemi, fratelli, era il corpo che disperava del corpo. Con le dita dello spirito ingannato, esso palpava le pareti ultime. E allora volle sfondare le pareti ultime con la testa. Dita di cozzo, E non solo con la testa, per giungere al di là, in quel mondo. Ma quel mondo è ben nascosto agli occhi dell'uomo, quel mondo disumano e inumano che è un nulla celeste, e il ventre dell'essere non parla affatto all'uomo, se non in quanto è esso stesso uomo. Quindi però il problema è, qua uno potrebbe alzarsi e dire, vabbè, il mistero dell'incarnazione, Dio boh, farebbe fare il brillo a questo discorso. Come no? Interessantissima la cosa. Sta di fatto che se non si fa mica il brillo, se non torna l'energia che cavi dall'uomo all'uomo, dal corpo al corpo, lì c'è qualcosa che non va. Lì c'è o una fede preliminare, o un preconcetto, o una verità preposta, e vi dicendo, dogma, non lo so che cosa. La chiama... Ah, non ve l'avevo mica fatta leggere. La chiama questa la malattia delle catene. Scrive, inumano troppo umano, pagina 265. Uno potrebbe anche prendersi queste citazioni, poi dopo se le gode per conto suo, se vuole. All'uomo sono state poste molte catene, affinché egli disimpari a comportarsi come un animale, e veramente egli è diventato più mite, spirituale, gioioso e assennato di tutti gli animali. Ma ora egli soffre ancora del fatto di aver portato per tanto tempo le catene, di aver mancato di aria buona e di libero movimento. Queste catene però sono, lo ripeterò sempre di nuovo, gli errori gravi e insensati delle idee morali. Il corpo ha la sua moralità Il corpo è moralissimo. Vomita se mangi una cosa avariata. Ti dice che quello lì è male. Soffre se uno lo offende. Se uno è aggressivo, si impaurisce. Il corpo ha tutta una serie di comportamenti tremendamente in consonanza. E l'ethos è innanzitutto il sangue del corpo. Queste catene sono, però, lo ripeterò sempre di nuovo, gli errori gravi e insensati delle idee morali, religiose e metafisiche. Solo quando anche la malattia delle catene sarà superata, la prima grande meta sarà raggiunta. Ed ecco qua, entriamo nella digestione. Nella digestione. Come? Ma come mai? Come mai va sotto? Mi dispiace moltissimo, perché invece deve star dentro. Vabbè. Come? Il tempo sarebbe abolito e tutto ciò che è perituro solo una menzogna. Ecco dove il disprezzo del corpo, del tempo, delle relazioni, dell'ambiente emergono come il vero problema. Il tempo sarebbe abolito e tutto ciò che è perituro solo una menzogna. A pensare queste cose è vortice e vertigine per gambe umane e vomito per lo stomaco. Davvero, abbandonarsi a simili ipotesi, io lo chiamo avere il male del capogiro. Invece i migliori simboli debbono parlare del tempo e del divenire. Una lode essi devono essere e una giustificazione di tutto quanto è perituro. Capite lo spirito greco che c'è in queste vene, come pulsa? Ecco. Ancora una nota. Ma chi si nutre male e vilmente, nutrirsi male è immorale, per Nietzsche. Capite cos'è la fisiologia come misura filosofica? Ecco. Nutrirsi male è immorale, è vile. Ecco. Chi si nutre male e vilmente incappa nell'appiattimento morale e nella mediocrità. In cosa consiste l'appiattimento morale e la mediocrità? Ma nel fatto che se tu ti nutri male non stai bene, non sei in espansione, non prevalgono le forze affermative, le forze creative, ma le forze del risentimento, dell'odio, della vigliaccheria, quelle prevalgono, dell'accartocciamento. E qual è allora il messaggio, secondo me, molto rivoluzionario di questa dietetica e di questa fisiologia? È il rumine. Bisogna ruminare mangiando, bisogna andare ad agio, bisogna digerire bene. In relazione alla cultura, bisogna rivedere ciò che venendomi dal passato mi fa bene e ciò che mi danneggia. Questo è il problema grosso per Nietzsche. Quindi il rumine diventa proprio la capacità di non fare come l'epoca oggi ci impone, di consumare, di star collegati, di essere sempre informati. E questa è una sovranutrizione, questa è obesità ed è immoralità, perché fa male, quanto basta. Hai osato guardare un'ora la televisione? Bene, spegni, stai un'ora in silenzio e metabolizzi quel che hai visto. Ti voglio. E poi defechi quello che non devi trattenere, perché il corpo ciò che gli fa bene tiene e ciò che non gli interessa evacua. Chiaro? Quindi un'altra ora, Quindi per un'ora di TV stai un'ora in solitudine metabolica e un'ora al cesso. Quindi, no, ma non si scherza mica, Cioè, Questa è una nuova fisiologia. Io riesco a cuocere nella mia, in corsivo, nella mia pentola, qualunque casualità. Ma ci vuole il tempo, La casualità, che cos'è? È il nostro essere esposti sempre a questo mondo. Noi siamo continuamente elettrizzati dal mondo. La nostra pelle è una pelle che continuamente viene attraversata da un'elettricità, perché il nostro è un mondo elettrico. Non ci lascia mica in pace un attimo, Ma scherziamo. Dopo sei disinformato. Non lo sapevi? Uno si sente deficiente, e invece sta sol bene. E dovrebbe rispondere: carezza, io sto bene, e tu? Io riesco a cuocere nella mia pentola qualunque casualità, e solo quando si accotta puntino io le do il benvenuto, in quanto mia vivanda. Bello questo, invece che vivanda, cioè che mi rende più vivo. Ecco, sembra quasi un gerundio, è vivanda. E in verità molte casualità vennero a me con aria imperiosa, ma ancor più imperiosamente parlo loro la mia volontà. Capite allora che cos'è? Che cos'è la potenza? Questa grande categoria di Ciana, la volontà di potenza. Ma è una cosa di una umiltà pazzesca. Sua sorella ha provato a ritrascrivere in termini nazisti questo pensiero della volontà di potenza, e di castrare le frasi che non le andavano bene, e di... Ma scherziamo? Ma io devo cucinare, cuocere lungamente perché diventino vivande tutto ciò che mi viene dall'esterno. Una notizia mi colpisce, spegni e pensala. Scrivi una cosa, butta giù un appunto, parlane con un amico, un'amica. Ci sono degli amici e delle amiche che non sa mai cosa dirsi. Ma grazie, sono sempre attaccati. È una cosa dolcissima la volontà di potenza in Nietzsche. Le frasi forti che lui scrive, ce ne sono di quelle che danno la pelle d'oca, sono proprio quasi guerrafondaie, ma quelle frasi sono quelle per fare il vuoto, il largo, la decostruzione, ma per poter ascoltare chi sei. E quando uno ascolta la propria profondità, quando uno si mette in questa direzione, diventa assolutamente inerme, diventa pacifico, anzi un pacificatore, perché dà l'esempio di come non aggredire gli altri, di come non sferrare il cazzotto o il calcagno nella mascella. La metafora, ecco, questa è proprio la metafora, ecco, per aver imparato male e non le cose migliori, e tutto troppo presto, e tutto troppo in fretta, ecco, chi mangia, chi ascolta, chi vede, chi è sempre collegato col mondo, scollegati, sta lì senza far niente, come se tu fossi un fiore. Cosa fa un fiore? Sta lì nel vaso, ma com'è bello, e profuma, Per avere imparato male e non le cose migliori, e tutto troppo presto, e tutto troppo in fretta, per avere mangiato male, essi si guastarono lo stomaco. Il loro spirito, infatti, è uno stomaco guasto. Esso invita alla morte, perché sappiatelo, fratelli, lo spirito è uno stomaco. Questa è una frase che è una randellata incredibile. La vita è una sorgente di piacere. Ma bisogna lodare, ecco, se uno vuole lodare Dio, deve lodarlo perché è vivo. Perché lui è vivo, Dio rimane un mistero. Ma sarà vivo anche Dio se lo lodi, grazie. Nella tua lode è vivo, come no? Ma perché sei vivo? Perché sei vivente. Lo spirito è uno stomaco. Nella misura in cui lo stomaco digerisce, prende dall'esterno, seleziona, rigetta e via dicendo, è spirito. La vita è una sorgente di piacere, ma per colui dal quale parla uno stomaco guasto, padre della tetraggine, tutte le sorgenti sono avvelenate. Zarathustra 251. perché bisogna fare questione di gusto. È importantissimo affermare i propri gusti. No, questo non mi piace. Mi dispiace. E voi dite, amici, che non sia da discutere sul gusto e sul sapore? Ma tutta la vita è una disputa sul gusto e sul sapore. Gusto, state bene a sentire che definizione allucinante, eh? Gusto è il peso e insieme la bilancia e colui che pesa. Capite che è un cerchio che gira su se stesso? Allora, il peso, allora, ammettiamo che sia una bilancia con due piatti, immagino, eh? Il peso. Allora, qua ci metto un chilo, e qua incomincio a mettere i fagioli. Vado a comprare dei fagioli secchi, eh? Bene. E lui versa. Bene, il gusto è il peso, la bilancia e colui che pesa. Quindi io posso barare e quindi far sì che un chilo siano solo 900 grammi, così io gli rubo qualcosa. Insomma, in un mondo di ruberie totali, sarà qualche fagiolo che ho rubato. Bene, però ogni volta diventa un bel latrocinio. Bene. Gusto è il peso. Insieme alla bilancia e colui che pesa. E guai a ogni essere vivente che volesse vivere senza la contesa per il peso, la bilancia e coloro che pesano. Questa è una frase che potrebbe aver scritto tale quale Eraclito di Efeso, eh? 6 secoli prima di Cristo. Quindi fare questione di gusto è ricercare la relazione salubre con se stessi, armoniosa con se stessi. Il gusto non è una cosa così da sprezzare. Dice infatti, chiudiamo, l'essere contenti di tutto in modo da avere gusto per tutte le cose, ma non è il migliore dei gusti. Mio padre, mi ricordo quando ero piccolino, che mi obbligava a mangiare tutto. Se una cosa non mi piaceva, però mi faceva bene. Quindi dovevo mangiarla. L'essere contenti di tutto, in modo da avere gusto per tutte le cose, non è il migliore dei gusti. Io onoro le lingue salve. Chiudiamo subito. Ah, perfetto. Io onoro le lingue e gli stomaci ritrosi e schifiltosi che hanno imparato a dire io. E sì, e no. Capite il rapporto con se stessi? Se uno si ausculta, se uno si tocca, se uno si riflette, come diventa una relazione che dà le ali, mette le piume all'etica, a una moralità. Ed è severa, questa moralità, attenzione, è severa. Perché non è una morale ideologica, non è una morale che fa bene a una classe sociale e non a un'altra. È la relazione primigenia, terra-terra, dicevamo, tra me e me stesso, parte da lì, Se neanche lì, dove io poi sto male, poi mi gira la testa, poi ho nausea, o mi brucia lo stomaco perché ho bevuto ben troppo. E voglio dire, se io cedo su queste cose, e io cedo, attenzione, però voglio dire, se cedo, è lì che bisogna far incominciare. Va bene ogni età per cominciare, non c'è via. Uno può a cominciare a viverla eticamente. Ma masticare e digerire tutto, ma questo è davvero da maiali. Dire sempre sì, questo solo l'asino l'ha imparato. E chi ha uno spirito come il suo. Zarathustra 237. Quindi, qual è il problema? E chiudiamo con questa diapo, ce ne sono altre forse ancora più belle, ma come si fa? È davvero tardi, Bene, dispepsia. Pepsis vuol dire, in greco vuol dire digestione. Dispepsia vuol dire cattiva digestione, brutta digestione, mala digestione. Essi dovrebbero apprendere l'arte del ruminare, fare come certi animali che fanno tornare alla bocca il cibo ingerito per sottoporlo a una nuova masticazione. La meditazione sulle forme che il passato offre permette di selezionare ciò che conviene e di rifiutare ciò che potrebbe nuocere all'organismo. Se noi potessimo con calma fare il confronto fra questa questa linea asintotica, dicevo, che è la filosofia e la fisiologia, ecco, che non si incontra mai, neanche in Nietzsche, attenzione, però tendono, ecco, l'una all'altra. Ma non è che non si incontrino mai perché Nietzsche non ha la potenza e l'acutezza, ci mancherebbe altro, perché, l'ho detto prima, perché il corpo nel suo raddoppio introduce sempre l'altro, e quindi non c'è mai l'identità, non è mica possibile, perché la filosofia va alla fisiologia con la identità, A è uguale ad A. Se la filosofia non facesse questione di verità, di identità vera, non sarebbe manco filosofia. Tutto varrebbe l'opposto di tutto. Grazie. Quindi, per quanto si sforzi la filosofia di puntare e tendere ad ascoltare il corpo, nel suo hic et nunc, nel suo essere qui e ora, quindi nella sua assoluta relatività, ma anche assoluta potenza relazionale, estensione, apertura, che il corpo è apertura, ecco, non è apertura solo dove ci sono le aperture nel corpo, le narici, che ne so, no, il corpo è apertura, in ogni poro è apertura, e non meno tra un poro e l'altro, ecco, e non meno tra un poro e l'altro, tutte aperture. Bene, è lì il problema, che la filosofia punta al corpo riproducendo la sua logica, inevitabilmente il linguaggio, cioè la potenza della traduzione. Chi fa traduzione, chi sa l'arte del tradurre, ha in mano degli strumenti meravigliosi, ha in mano una potenza strumentale meravigliosa. La fisiologia invece, come dicevo prima, è questione di gusto, è questione di digestione. Tacere e inghiottire produce necessariamente un brutto carattere e rovina lo stomaco. Quelli che tacciono sono dei dispettici, in ecce homo questo. E ancora Zarathustra, ma peggio sarebbe tacere. Tutte le verità taciute diventano velenose. Ed evidentemente qua, parlando di fisiologia, le verità taciute sono il non ascoltare il corpo. E allora chiudiamo davvero con questa che potrebbe essere una massima, ecco, la massima della digestione, il sapere del corpo, non ciò che è bene o ciò che è male, ma ciò che fa bene e ciò che fa male. Cioè fa male, bisogna leggerlo intero, qua invece è tagliato. Il pensiero meschino è come il fungo, striscia, si rannicchia, non vuole essere in alcun posto, finché tutto il corpo diventa marcio e floscio di piccoli funghi. Zarathustra, La cattiva azione è come un'ulcera, prude, gratta, scoppia. Ed una potenza incredibile, Sì, no, ci dobbiamo fermare, Con Zarathustra ci fermiamo. Corpo, io sono in tutto e per tutto. Scrive Zarathustra, corpo, io sono e anima. Così parla il fanciullo. E perché non si dovrebbe parlare come i fanciulli? Lui ha fatto la teoria del fanciullo, Poi Pascoli la riprende, poi tanti altri riprendono. Ma Nietzsche inventa, Il fanciullo è meglio del leone e il leone è meglio del cammello. Salve. E allora dice, ma il risvegliato, attenzione, il sapiente dice corpo, nel senso che abbiamo detto, apertura illimitata, corpo io sono in tutto e per tutto e null'altro, e anima non è altro che una parola per indicare qualcosa del corpo, e poi dice dopo tutta la corporalità che si riflette è l'anima, quindi questo gioco che non ha fine, anche l'anima non ha fine. Come potrebbe aver fine l'anima se il corpo cambia continuamente, se il corpo continuamente diviene? L'anima, che è l'animazione del corpo, a sua volta. Ed è chiaro che noi, avvezzi a percepire l'anima come in se stessa, la reputiamo immortale. facciamo fatica a credere che il corpo sia immortale, perché vediamo che di giorno in giorno viene un capello in più, dico uno per dire, va bene, fermiamoci così, anzi potremmo anche dire che stasera abbiamo abusato, d'altra parte, col terrore delle nevi, abbiamo messo un po' di carne al fuoco, così ci si scalda un pochino. Grazie.